una donna talmente speciale da aver avuto non uno ma ben due processi a suo carico. Il primo da viva, con il preciso scopo di ucciderla legalmente, e il secondo, 20 anni dopo la sua morte, per dimostrare la sua innocenza e annullare la sua condanna come eretica e criminale. Proprio grazie a questi processi sono arrivate a noi moltissime informazioni su di lei. Certo, molte delle quali sono da prendere con le pinze, ma comunque una quantità davvero notevole che, oltre a mostrarci le vicende della sua vita, mostrano uno spaccato di uno dei periodi più ardui della Francia alle prese con la guerra dei 100 anni. Chi è questa VIP della storia? La famosa Pulzella, Giovanna d'Arco.
Ciao! Questo è Storie di donne nella storia, un podcast che dà voce alle donne del passato, mostrando persone ed eventi sotto una diversa prospettiva, voci dimenticate o volutamente silenziate. Sono Francesca e con me la storia si tinge di rosa.
Enrico, per grazia di Dio, re di Francia e d'Inghilterra, proclama che da un po' di tempo una donna che si fa chiamare Giovanna, la Pulzella, lasciando l'abito di sesso femminile che è cosa contro legge divina e abominevole a Dio, ha esercitato delitti crudeli di omicidio e ha dato a intendere alla gente semplice, per sedurla ed ingannarla, che lei era mandata da Dio e che aveva conoscenza dei suoi divini segreti. Perciò noi abbiamo intenzione di processarla per questi suoi crimini e per essersi vestita da uomo, che è la dimostrazione che lei disprezza ogni legge naturale, divina e della Chiesa. Questo il proclamo di Enrico VI, o meglio del suo reggente, in quanto il re d'Inghilterra in quel momento è ancora un bambino. Quando la nostra protagonista nasce, infatti, presumibilmente nel 1412, la Francia sta attraversando un periodo davvero buio. Il 25 ottobre 1415, nonostante le pessime condizioni meteorologiche e la fangosità del terreno, i francesi muovono battaglia contro gli inglesi, guidati da Enrico V, nelle vicinanze del villaggio di Azincourt. Una battaglia che si rivela un disastro per i francesi. Enrico V entra quindi a Parigi, facendosi incoronare re di Francia. Il paese da quel momento si spacca in due. Da una parte troviamo il nord con i borgognoni che spalleggiano il re inglese, mentre il sud della Francia rimane fedele al delfino Carlo. Il villaggio in cui nasce Giovanna, Domremy, sta proprio al confine tra queste due fazioni. Ecco, questo è il contesto che vede l'infanzia della nostra Pulzella. A questo proposito mi permetto di aprire subito una piccola parentesi su questo soprannome che accompagnerà nei secoli la nostra Giovanna. Pucelle, in francese, vuol dire sì Pulzella, ma è inteso come vergine, in quanto ragazzina che non ha ancora l'età per sposarsi. Vedremo in seguito quanto questo dettaglio sia stato elemento importante per l'impresa che Giovanna affronterà. Dicevamo, la nostra Giovanna d'Arco nasce in un villaggio al confine col Ducato di Borgogna da una famiglia contadina. Ora, la leggenda la vuole come una povera pastorella, ma in realtà suo padre, Jacques d'Arc, è un contadino ricco che ricopre addirittura l'incarico di sindaco. Fin da piccola dimostra una sorta di diversità rispetto ai suoi coetanei. Si reca spesso a messa, si confessa di frequente, cosa inusuale a quei tempi nei villaggi, e intorno ai 12-13 anni comincia a sentire delle voci. Durante il suo primo processo, Giovanna sosterrà che quelle voci inizialmente le facevano paura, ma dopo qualche tempo, appurato che venivano sempre da destra, ovvero il lato considerato della Chiesa, la ragazzina si convince che vengano da Dio. Cosa le dicono? Beh, le dicono che ha una missione, che deve andare dal delfino di Francia e salvare il regno dagli usurpatori inglesi. Giovanna allora scappa verso il villaggio vicino, dove sa che potrà trovare una piccola guarnigione francese al cui comando c'è un capitano della Guardia Reale, che però non le crede e la rimanda di corsa a casa. Giovanna non demorde, attende paziente il suo momento, che arriva circa 4 anni dopo, quando ha 17 anni. Scappa nuovamente di casa, ma questa volta il capitano le crede. Ha sentito parlare molto di lei negli anni trascorsi. Tutti infatti sanno delle voci che Giovanna sente e così si prende il rischio di accompagnarla dal delfino.
Le persone pie che conducono una vita buona e hanno il dono della profezia sono invitate a presentarsi per la salvezza del regno.
Questa è la citazione di un appello pubblico fatto circolare dall'Università di Parigi, che mostra quanto il 1429 sia un momento particolarmente cupo per la Francia, tanto da aspettarsi l'intervento divino in una qualsiasi forma. Ecco l'occasione giusta per Giovanna. Il capitano della guardia le compra un cavallo e una spada. Da quel momento la pulzella smette i vestiti della ragazza e, grazie all'aiuto degli abitanti del villaggio, le vengono confezionati abiti da uomo e tutto il necessario per andare in battaglia. Perché è questo che dirà al delfino, che lei è la ragazza della profezia che guiderà gli uomini di Francia per sconfiggere gli stranieri. Con una scorta di uomini, tra cui anche i suoi fratelli, perché comunque, come d'uso ai tempi, una ragazza da maritare non può viaggiare da sola, Giovanna si presenta davanti a Carlo di Francia dopo 11 giorni di viaggio. Un testimone dirà che portava i capelli corti come un uomo e un berretto di lana. La Pucelle ha le idee chiare. Gli inglesi stanno assediando Orléans, una città cruciale per avere accesso alla valle della Loira e poi la via spianata per il sud della Francia. Giovanna dichiara quindi che comanderà l'esercito del Delfino, porrà fine all'assedio di Orléans per poi portare Carlo Reims per incoronarlo re di Francia. Come potrete immaginare, con un appello come quello dell'Università di Parigi, Giovanna non è stata l'unica a presentarsi come salvatrice del regno. Ebbene, come mai Carlo affida proprio a lei l'incarico? Beh, perché è l'unica a superare tutte le prove indette da una commissione di esperti come teologi, giuristi, consiglieri del re, politici, eccetera. In un mese Giovanna viene interrogata e visitata. Ecco che riprendo un attimo il discorso della verginità lasciato in sospeso all'inizio del nostro racconto. Come detto, il termine pucelle è inteso come ragazza non ancora in età da matrimonio, e questo vuol dire vergine. Giovanna poi dichiara di aver fatto voto di castità e quindi viene visitata da una commissione di dame di corte per accertarne la purezza e di conseguenza anche la sincerità. Giovanna supera tutte le prove ed è quindi pronta per compiere la profezia. Le viene data un'armatura di gran pregio, sono stati infatti ritrovati i conti dell'armaiolo che l'ha fabbricata. Il delfino le regala dei cavalli, oltre ad un enorme cavallo nero da battaglia che lei cavalca con particolare scioltezza, testa scoperta, con un'ascia in mano. Le viene inoltre assegnato uno stemma, rendendo così la sua famiglia nobile. Lo stemma vede 2 gigli d'oro in campo azzurro con una spada levata in alto a reggere una corona. Il messaggio è chiarissimo. La corona di Francia in questo momento si regge sulla spada di Giovanna. Ah, quanto amo l'araldica. Comunque, la Pucelle marcia su Orléans e lungo il tragitto scrive una lettera, la prima di circa 6 lettere pubbliche. È il 22 marzo 1429 e questo è parte del testo della lettera.
Re d'Inghilterra e voi duca di Bedford che vi dite reggente del regno di Francia, restituite alla Pucelle, che è mandata qui da Dio, il Re del Cielo, le chiavi di tutte le città che avete preso e violentato in Francia. E voi arcieri mercenari, nobili e altri che assediate la città di Orléans, andatevene nel vostro paese per ordine di Dio, e se non lo fate, aspettatevi notizie della Pucelle, che fra poco verrà a vedervi come vostro grande danno. Re d'Inghilterra, se non fate così io sono capo di guerra e in qualunque luogo raggiungerò i vostri uomini in Francia, li farò andar via, che vogliano o che non vogliano. E se non vogliono obbedire, li farò ammazzare tutti. Io sono qui mandata da Dio, il re del cielo. Il mio corpo al posto del suo per buttarvi fuori da tutta la Francia.
Beh, di certo abbiamo capito che non è una che le manda a dire. Non c'è da meravigliarsi se appena hanno potuto gli inglesi gliel'hanno fatta pagare questa insolenza. In ogni caso, Giovanna attacca la testa delle truppe, scala i baluardi dei bastioni mentre piovono quadrelli delle balestre e olio bollente. Si arrampica sulle scale e conduce l'assalto. In pochi mesi viene ferita 4 volte, ma non demorde, stravincendo e liberando Orléans. Gli inglesi non demordono e la affrontano a campo aperto nella battaglia di Ipaté, venendo sconfitti il 18 giugno 1429. A questo punto il Delfino ha la strada spianata e si reca a Reims, entrando nella città con al suo fianco Giovanna che regge il suo stendardo. Qui, nella cattedrale gotica della città, viene finalmente incoronato Carlo VII di Francia. Ma ecco che improvvisamente tutto cambia per Giovanna. Il suo compito per il nuovo re è finito. Pian piano le toglie tutte le risorse per continuare la campagna militare che si è prefissata e sono in molti a pensare che sia diventata quasi un impiccio, un'esaltata, soprattutto dopo che il tentativo di riprendersi Parigi fallisce clamorosamente. Ma nella primavera del 1430 Giovanna è pronta a riprendere le armi. Lascia infatti la corte di Carlo VII per combattere contro i borgognoni. Niente da fare. Il 23 maggio 1430 la pucelle della profezia viene sconfitta sotto le mura di Compiègne e viene fatta prigioniera insieme a suo fratello Pierre, il quale però verrà liberato dopo il pagamento di un riscatto. Giovanna invece inizia quello che sarà il calvario del suo primo processo. Dopo 6 mesi di prigionia, in cui c'è però da dire che è stata trattata come una prigioniera d'alto rango, arriva al castello di Beauvoir. Per processare Giovanna è stato scelto il vescovo di Beauvais, nella cui diocesi è avvenuta la cattura. Piccola parentesi, è importante sottolineare la scelta del vescovo. È infatti fondamentale che ogni particolare del processo non sia lasciato al caso e che venga svolto tutto nella legalità del tempo. Questo perché il caso di Giovanna è ormai di dominio pubblico. Per legge, a giudicare deve essere il vescovo della diocesi in cui l'imputato è nato oppure quello della diocesi in cui è stato imprigionato. Voilà! Il caso vuole che il vescovo di Beauvais sia dalla parte degli inglesi e quindi, con una squadra di teologi, raccoglie informazioni in ogni dove, facendo cominciare formalmente il processo il 3 gennaio 1431. Fin dalla sua cattura l'Università di Parigi chiede la consegna di Giovanna in quanto depositaria della giurisprudenza civile ed ecclesiastica. La pucelle viene rinchiusa in una stretta cella del castello di Rouen, che è in mano agli inglesi. È guardata a vista da ben 5 soldati. I suoi piedi sono chiusi in ceppi di ferro, così come le mani. Le vengono liberati solamente durante le udienze. Le difficoltà per iniziare il processo non mancano. Non si trovano infatti inquisitori disposti a partecipare, fino a che Pierre Couchon e Jean Lumestre, e 42 assessori scelti fra teologi ed ecclesiastici di fama, avviano le pratiche e il processo inizia senza che contro di Giovanna ci sia una chiara ed esplicita imputazione. In un primo momento l'accusa è di stregoneria, per poi passare ad eresia. La prigionia non affievolisce la tempra di Giovanna, che stupisce tutti per la sua prontezza nel rispondere ad ecclesiastici di grande fama. Sembra addirittura che conosca il diritto canonico. Ad esempio, quando le chiedono di giurare sul Vangelo, lei rifiuta, affermando che non può giurare senza sapere cosa le verrà chiesto, perché non può sapere se le chiederanno di riferire ciò che Dio le sussurra, cosa che lei ha giurato di non rivelare mai. E tra il giuramento a Dio e quello a loro, lei ovviamente onora quello per l'Altissimo. Cercano poi di convincerla a togliersi gli abiti da uomo per rimettere quelli da donna, promettendole di farla andare a messa seppur accusata di eresia. Lei accetta, ma quando il sarto che le mandano la tocca un po' più del dovuto, lei si ribella e non se ne fa più nulla. Giovanna resiste per mesi, riesce a tener testa a uomini di cultura evitando i loro trabocchetti. Ecco che allora i giudici si spazientiscono, hanno il fiato degli inglesi sul collo che vogliono concludere rapidamente la cosa. E così la minacciano con un'arma che ancora non era mai stata menzionata, la tortura. La portano a vedere gli strumenti che più arrecono dolore per intimorirla, ma al suo ennesimo rifiuto una commissione ristretta mette ai voti la decisione di torturarla. Solo 3 su 15 sono d'accordo, ma quelli che non sono a favore sono anche gli stessi che hanno fretta di mandarla al rogo. Provano quindi con un altro strumento di intimidazione. La conducono sulla piazza di Rouen e le mostrano un'enorme pira pronta per lei, facendole ascoltare il sermone di un teologo che denuncia tutti i suoi peccati. Le porgono dei documenti da firmare per abiurare, dicendole che se non firma è tutto, come può vedere, già pronto per bruciarla viva. Giovanna sbalordisce tutti e decide di firmare. Il 24 maggio 1431 viene letta la sua condanna. Avendo firmato però non può essere messa a morte, ma sarà tenuta in carcere a vita. La obbligano a mettersi degli abiti femminili e questa volta lei obbedisce. 2 giorni dopo però tutto cambia. Trovano la Pucelle nuovamente vestita da uomo, rinnegando ciò che ha firmato. È ufficialmente finita. Il 29 maggio il tribunale si riunisce per decretare la sua condanna a morte. Dio mi ha mandata a dire per bocca di Santa Caterina e Santa Margherita quale miserabile tradimento ho commesso accettando di ritrarre tutto per paura della morte. Mi ha fatto capire che volendo salvarmi stavo per dannarmi l'anima. Preferisco fare penitenza in una sola volta e morire, piuttosto che sopportare più a lungo la sofferenza di questa prigione. Malgrado la condanna per eresia non preveda la possibilità di confessarsi e ricevere il sacramento della comunione, il vescovo di Beauvais concede a Giovanna questa straordinaria violazione della legge ecclesiastica. La Pucelle viene condotta presso la piazza del Mercato Vecchio di Rouen, indossa un abito bianco e viene scortata da 200 uomini. Salita fino al palo dove viene incatenata, osserva la gran folla corsa per vedere la sua fine. La pira è composta da una grande quantità di legna. Questo le offrirà una morte più veloce per asfissia. Leggenda narra che prima di morire ha chiesto di poter avere una croce, e che un soldato inglese, impietositosi, abbia raccolto 2 legnetti legandoli fra loro a formarne una che poi le pose davanti. Tenete la croce in alto così che io possa vederla anche attraverso le fiamme. Con il fumo che la avvolge, la Pucelle d'Orléans muore a soli 19 anni gridando Gesù. Come detto inizialmente, la storia di questa incredibile donna non termina con la sua morte. 18 anni dopo, gli inglesi mantengono solamente il territorio intorno al porto di Calais e entrando trionfante a Rouen, Carlo VII decide di aprire un'inchiesta per riabilitare il nome di Giovanna d'Arco. Papa Callisto III autorizza una revisione del processo e le pratiche dureranno fino al 1456, impiegando la bellezza di 115 testimoni. Il processo del 1431 viene dichiarato nullo e non solo Giovanna verrà riconosciuta innocente, ma nel 1894 Papa Leone XIII dà inizio al suo processo di beatificazione per poi essere proclamata santa da Benedetto XV il 16 maggio 1920. Dal 1922 poi è anche dichiarata patrona di Francia. Si chiude così la vicenda che vede coinvolta una ragazzina di nemmeno 20 anni condannata ufficialmente per essersi ostinata ad indossare degli abiti maschili. La sua unica colpa invece è stata quella di sfidare gli uomini potenti del tempo con la sola forza della convinzione di essere la prescelta da Dio per porre fine alla guerra che dilaniava la sua gente da un secolo. La giovane donna, troppo pericolosa e rivoluzionaria per quegli anni, diventa una figura femminile di enorme ispirazione. Una fanciulla che vive una vita tanto intensa quanto breve, incarnando valori come il coraggio, l'onore e la fedeltà. Giovanna d'Arco possiede tuttora un ruolo simbolico, in cui la coscienza nazionale francese affonda le sue origini nella storia. La storia di una donna nella storia.
Anche questa volta siamo giunti al termine dell'episodio e come sempre in descrizione troverete il mio link d'affiliazione Amazon che vi indirizzerà alla mia lista di consigli librosi inerenti alla donna che vi ho appena presentato. Vi invito inoltre a seguirmi sui social con lo pseudonimo di Lady Fra. Io sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguita e alla prossima!